Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo podcast. Anche oggi andremo avanti con i film, quindi della mia collezione. Lo faccio per parlare appunto di un po', di tutto di questi film e di darvi qualche spunto. Magari il sabato sera siete a casa e non volete magari guardare le solite robe, magari non so, c'è posta per te, amici, eccetera. Così magari sentendo questo podcast vi prendete dei titoli e ve li potete vedere, ovviamente col mio commento se vi interessa. Ah, io direi di partire con la lettera L, la seconda parte, anche qua è molto lunga come cosa, come lista, quindi non so se finiremo in questo podcast oppure andremo con la terza parte. Andiamo avanti con La casa delle finestre che ridono. Allora, un film di Puppi Avati, un film gotico italiano, è la storia di questo restauratore che va nel Bodenese, comunque va nella pianura padana, si ritrova ad indagare su questo artista che era quello che va da questo pittore, che vuole scoprire la storia di questo pittore, scoprendo che questo qua in realtà era un malato, era un malato. Mi fanno notare anche Maurizio Costanzo ad aiutare nella sceneggiatura in realtà. Sì, è vero, vero, ma è venuto fuori un bel film. Tra l'altro cito anche Zender o Zeder, mi sembra Zender, sempre di lui. Non capito da molti, ma a mio avviso anche meglio di questo qui, eh. E, beh, ma però io dico che Maurizio Costanzo sa fare o sapeva fare il suo lavoro e ha creato delle belle cose. Purtroppo ha anche creato troppo belli, purtroppo. Cioè, nel senso, e questo già mi dà un po' l'idea di come sia probabilmente finito a certi livelli. Però ora, adesso bisogna un attimo capire il perché è stato fatto quella roba lì, però vabbè. Detto quello, io ve lo consiglio, La casa delle finestre che ridono ha un ottimo ritmo, viaggia molto bene, il finale ti lascia così, è gotico, ha i suoi punti veramente inquietanti, ve lo consiglio veramente per un sabato sera, ma magari con la vostra ragazza, perché magari lei si spaventa e magari vi abbraccia, eccetera, eccetera. Quindi, a parte gli scherzi, è un bel film gotico italiano, come Pupi Avati sapeva fare, ma sa fare ancora, perché Il Signor Diavolo a me è piaciuto, nonostante non sia a questo livello, però c'è anche un'età lui, quindi è riuscito a spornare, nonostante questo, secondo me un buonissimo film, che è Il Signor Diavolo, quindi non è così male. Il prossimo film è Lost in Translation di Sofia Coppola con il grande Bill Murray e Scarlett Johansson. Un film che io ho adorato tantissimo, la storia di questo qui, che mi sembra che è un pubblicitario, è un attore che deve andare a Tokyo a fare questo spot, non so, vari spot, uno per il whisky mi sembra, in Giappone. Conosce questa ragazza sempre americana, che anche lei lì, non mi ricordo per cosa però, e i due sviluppano un'amicizia. Io pensavo anche un amore. Probabilmente è un amore platonico, probabilmente, perché lui c'ha la moglie a casa e tutto, però si sviluppa molto bene il rapporto tra questi due ed è veramente un film bello, calzante, divertente, che fa anche riflettere, a mio avviso, ed è un film che io ho adorato, come adoro Sofia Coppola, perché adoro i suoi film. È difficile trovare un film che non mi sia piaciuto di lei, quindi ve lo consiglio. Lost in Translation, tra l'altro mi sembra che ha vinto anche degli Oscar, e quindi tanta roba, tanta roba. La setta degli immortali. Allora, questo è un altro film, a mio avviso, ma un po' così, perché è la storia, mi sembra, di questa setta che tramite un rito sviluppa l'immortalità o una cosa del genere. Non me lo ricordo bene, quindi si vede che non è che mi è rimasto proprio impresso, però magari è roba che ho visto anche tanti anni fa, quindi. Però non mi sento di consigliarlo perché non ho bene, me lo devo rivedere. L'uomo che fuggì dal futuro è il film di Lucas, se non erro, il primo film di Lucas, che è appunto quello che poi, vabbè, fece poi Star Wars, eccetera. Quindi non è una cosa. Lui poi fece dei grandi film, perché poi, vabbè, Star Wars è stato una grande saga, anche se io ho preferito quelli vecchi, ma per un mio coso, sì, L'uomo che fuggì dal futuro, ho la conferma che appunto è del 71 di il primo film, proprio il primo lungometraggio appunto da George Lucas. Quindi, ed è un bel film, anche se comunque ha delle parti che a me non è che mi sono piaciute tanto, però è un film interessante che poi appunto fece sviluppare questo gran filone poi. La nonna porta di Polanski. Allora, La nonna porta con Johnny Depp, che forse oggi non si può neanche più nominare, forse, però io lo nomino lo stesso. È la storia appunto di questo ricercatore di libri antichi che si trova ad indagare su questo libro sotto richiesta di questo tizio. Va dove ci sono le copie di questo libro per verificare se sono vere. Però da là in poi ci sarà il dubbio che ci sarà il diavolo che sta attorno a questo libro. C'è una bravissima Emmanuelle Senier, come sempre, perché lei è la compagna di Polanski, è una ottima attrice, non è l'ultima arrivata. E La nonna porta è bello fino a metà, perché poi dalla seconda metà, a mio avviso, è troppo veloce, troppo, perdo un po' quel mordente, ma la prima parte è veramente bella. L'amore e il sangue, ne ho parlato l'altra volta, di questi simpatici cavalieri che per sgominare un cavaliere nemico, cosa fanno? Buttano il cadavere di uno con la peste, così cioè diffondendo la malattia all'interno del castello e ovunque, quindi grandissimi, bella idea proprio. E cosa facciamo oggi? Ma oggi, guarda, ma buttiamo un cadavere di uno lì dentro, ma sì, cioè, vabbè. Cioè la cosa brutta è che purtroppo è veramente successo questo nella storia, si è diffusa così la peste, di questi qui che ora furbescamente hanno preso i cadaveri impestati della gente, l'hanno buttata dall'altra parte dicendo ah, adesso vediamo come ve la cavate. Io a tale idiozie non posso non commentare, però questo è successo. Però comunque la storia di questa tizia che viene rapita da dei mercenari, si richiude in un castello, il fidanzato tenta di andare a liberarla, tra cui usando questo metodo che a mio avviso ma vabbè, comunque ragazzi contenti loro, vabbè. La bussola d'oro credo che sia tratto da un libro, c'è anche Nicole Kidman mi sembra come nemica e c'è anche Eva Green vestita, purtroppo vabbè, io sono sfortunato, becco sempre quelli dove è vestita, però va bene. La notte dei morti viventi, un grande classico di Romero, assolutamente. Molto, io c'ho sia quella versione a colori, sia la versione in bianco e nero, sia la versione rifatta un pochino d'argento, eccetera, eccetera. Quindi, e praticamente la storia di questi qua che si richiudono in questa casa perché c'è un'orda di zombie infetti fuori, ma e lo zombie qui è una critica sociale molto molto aggressiva verso l'americano medio, perché i zombie sono nati come critica alla società e anche all'interno del film si vede i personaggi vivi, cioè diciamo quelli viventi, che sono peggio degli zombie. Se voi avete visto il film vi renderete conto di come l'uomo di colore, cioè è quello più bravo, è quello più bravo. Mentre gli altri sono il peggio, quelli borghesi americani sono il peggio, quindi sono peggio dei zombie. Quindi i zombie, inteso, purtroppo non la posso leggere questa, mi hanno mandato un appunto su. E quindi vi dico, questo è quanto. Lui, i primi zombie, quelli di Romero, sono in realtà nati come protesta contro i borghesi, lo so, è brutto a dire, ma è così. Quando poi in realtà la figura dello zombie in realtà esiste da molto prima ed esiste anche nella normalità, perché lo zombie inteso come essere marionetta, tra virgolette, è nato, gli stregoni voodoo già lo sapevano fare, usavano la tetrodotossina, una tossina esistente nel pesce palla, per rallentare al 100% o almeno al 90% le funzioni cognitive di una persona, rendendola schiava. È una cosa che si sa da moltissimo. Poi chi pratica voodoo, chi è uno sciamano in quei posti lì, sa benissimo come creare eventualmente uno zombie, perché, ma non è zombie inteso che mangia sangue, zombie inteso come una persona che perde la cognizione e perde proprio le proprie facoltà, rendendo, non lo so, essendo un manichino. Quindi in realtà esiste lo zombie, ma non esiste come siamo abituati a vederlo. Andiamo col prossimo, Lo Squartatore, il film di Fulci, se non mi ricordo male, è la storia appunto di questo qui che ammazza. Sì. È la storia di questo qui che squarta gente in un modo veramente cruento. Lo Squartatore è uno di quei film abbastanza pesanti anche da vedere dal punto di vista visivo, però sono questi film, i slash, sono questi qua. Mi fanno notare che esistono, esatto, i zombie, ma sono fattori anche psicologici. Esattamente, esatto. Ovviamente il grosso è quello, poi ci sono altri modi. Comunque. Andiamo col prossimo, L'Impero Proibito, cioè Jet Li e Jackie Chan. È la storia di questo ragazzino che finisce nell'epoca medievale giapponese e finirà nelle avventure con questi personaggi strani, tra cui anche. C'è Son Goku, ma non è Son Goku di Dragon Ball, ma è Son Goku, quello della leggenda cinese, giapponese. E lui lo conoscerà e verrà addestrato da grandi maestri, cioè Jet Li e Jackie Chan, che fanno uno scontro e poi finisce in pari per ovvi motivi. Ed è un film, bel film anche d'azione. A me ha divertito tantissimo e ve lo consiglio. Allora, mi fanno notare anche questa cosa. Fanno credere a queste persone di essere morte dopo aver somministrato loro delle sostanze che li paralizzano, quindi li soggiogano e credono di essere morti. Sì, la tetrodotossina serve anche per bloccare i movimenti o comunque le funzioni cognitive, perché se tu la usi al 100% lo ammazzi uno, cioè, è ovvio, è una tossina molto potente, serve proprio per quella roba lì. Poi comunque c'è anche un rito dietro, cioè non è che a caso lo fanno, comunque sì, sostanzialmente quello. La soldatessa alle visite militari, questo c'è Edwige Fenech, che ci fa vedere in tutta la sua bellezza, ecco, la solita commedia sexy, diciamo, all'italiana, ma un film normalissimo, nulla dice gang volgari, eccetera, eccetera, però, esatto, però, ma sono quei film, non lo so se neanche io se consigliavo, in realtà. L'uomo che sapeva troppo, non mi ricordo di questo film, quindi lo sorvolo, probabilmente, l'ho visto troppi anni fa, probabilmente. La zona morta, film di Cronenberg, tratto anche ovviamente dal libro, ho letto anche il libro, ho il libro, è la storia di questo qui che ha un incidente, si risveglia con questi poteri, con queste facoltà, e praticamente quando dà la mano a uno vede il futuro di questa persona, che cosa combinerà questa persona. Un film bellissimo. Perché a differenza di ora che vediamo questi cavoli di poteri e la gente che ce l'ha grosso dice oh, c'ho i poteri, boh, pazzesco. Lì è una condanna a morte, lì è una condanna. Avere i poteri diventa un problema e diventa un modo proprio per soffrire. Almeno questo è il punto di vista. E solo uno come Cronenberg poteva fare una roba del genere. Un film bellissimo, libro crudo, ma altrettanto bello il film. Hanno fatto una serie che si chiama The Death Zone, che l'hanno allungata totalmente all'infinito, e io reputo che si poteva anche evitare di farla. Ma il film è una cosa bella, perché vedi proprio i poteri che sono una maledizione. Lui che è vivo, che però vede quella di cui lui è innamorato, che si è sposata con un altro. E già lì chi è? E c'è anche un figlio, se non erro. Quindi vede tutti quelli attorno a lui che sono andati avanti, mentre lui è rimasto in coma. Quindi questa è una condanna, un film eccezionale, proprio da recuperare. L'ombra del vampiro, film che prende un po' la figura di Nosferatu, che è quello degli anni 20, del conte Olaf, e praticamente vede la storia di questo regista che era Murnau, cosa che ha fatto poi Nosferatu negli anni 20. La storia di Murnau che va in questo, non mi ricordo, in Slovenia, in questi posti qua, insomma, tanto sono tutti uguali, non è che. E per la parte del vampiro, per il suo Nosferatu, invece che contattare un attore, trova questo qui, e questo vampiro, quindi ingaggia un vampiro. Ora, cioè, Boh, la trama è anche originale, perché poi alla fine anche io farei così, cioè se io dovessi fare un film di vampiri, non prendo un attore che mi costa di più, prendo un vampiro vero. Ma mi sembra anche ovvio. Però comunque è un film abbastanza carino, vedi come si girava, perché in questo film vedi proprio la troupe, vedi la pellicola, vedi come si girava, eccetera, eccetera. È un film comunque sufficiente, L'ombra del vampiro. Mi sembra che c'è anche John Malkovich, però non vorrei dire una fesseria, però comunque ve lo consiglio. La fabbrica di cioccolato, allora io ho tutti e due, sia quello degli anni 70 che quello con Johnny Depp. Allora, il personaggio di Willy Wonka in questo vecchio è praticamente, ha come si dice, un modo di fare battute, un modo di porsi un po' più cattivo, cioè comunque... cattivo, molte virgolette, chiaramente, però molto più cinico rispetto a quello di Johnny Depp, che invece è tutto pacioccone. Almeno io ho avuto questa impressione. Preferisco ovviamente quello vecchio, ma quello nuovo di Tim Burton è comunque un buon film anche da vedere. Io poi l'avevo visto al cinema. E la figura di Willy Wonka in quello vecchio, a mio avviso, è veramente a quest'alone cinico che piace. Mentre l'altro è un po' più, mi sembra un po' più l'acqua di rose, un po' più, vabbè, però comunque ci può stare. Un film molto divertente comunque. Lord of War. Ecco, Lord of War, un film con Nicolas Cage che mi è piaciuto. Accidenti se l'ho amato questo film. Ed è strano perché non sono un gran fan di Nicolas Cage, però questo film l'ho adorato tantissimo. È la storia di questo qui che diventa un trafficante di armi. E si va a mettere nel mondo dei trafficanti di armi, ma trafficanti, cioè proprio vedi lui come le vende, cioè, e ovviamente rischi e pregi di questo lavoro. E poi è un lavoro che farei anch'io, perché poi alla fine, boh, vendi armi, c'hai i soldi, ok? Quindi il film è bello, non mi ha annoiato eccessivamente, me lo vedo sempre volentieri quando lo trasmettono da qualche parte, e ve lo consiglio perché è molto carino, eh? Poi vabbè. La recitazione qui non serviva più di tanto, poi vabbè, questa è una buona parte da parte di Nicolas Cage. Quindi Lord of War. Andiamo al seguito. L'aereo più pazzo del mondo, sia l'uno che quello sempre più pazzo, quindi che è il seguito. L'aereo più pazzo del mondo è un film totalmente fuori di testa, che io ho adorato alla follia e mi fa ridere un sacco. Su questo aereo è la storia di questo aereo che loro sono lì sopra e... ha una varia, insomma, ci sono varie vicissitudini. C'è anche Leslie Nielsen ed è un film divertentissimo e tutt'oggi non è invecchiato, ha battute anche cattive, cioè è pazzesco. Il seguito l'ho trovato meno bello dell'uno, ma comunque molto divertente anche quello e sono quelle commedie grottesche che alla Scary Movie, tanto per farvi capire, anche se in confronto a Scary Movie, questo è molto meglio, almeno a mio avviso personale. L'Alicea al mare con l'amica di papà. Questo, quei film sexy italiani con o Gloria Guida o quella gente lì, però questi film sì, c'è Banfi, c'è tutto, insomma, i soliti film italiani. No? L'Uomo di Neve, oh, a questo Morricone mi sembra che è un thriller nordico, però non mi ricordo bene questo film. Il quinto elemento con Bruce Willis. Personalmente io non l'ho amato per niente. Il film è comunque futuristico, però c'è a chi piace, ragazzi. Ah, L'attimo fuggente. Ecco, andiamo sulle cose un po' più serie. L'attimo fuggente è bellissimo, un grande Robbie Williams. È la storia di questo insegnante che va in questa facoltà, non so, ora del college, a insegnare letteratura a questi studenti. È un film bellissimo, eccezionale, una interpretazione di Williams che, mamma mia, è ancora bello tutt'oggi ed è un film che vi consiglio soprattutto per quel messaggio dietro che io ci ho visto, altri magari no, che vedono come che non bisogna amalgamarsi agli altri perché è negativo, è una cosa brutta. E questo insegnante farà capire questo ai propri studenti, di scegliere con la propria testa di pensare, eccetera, eccetera. È un film che è veramente pazzesco. Le notti di Salem, questo la storia credo, di questo vampiro, non Non ricordo bene, era un film comunque televisivo. Io purtroppo ho recuperato una parte che mi hanno detto che ci sono dei tagli, però sinceramente non è che l'ho apprezzato tanto, ma per un discorso sempre il solito, cioè che i film televisivi sono diversi dai film che poi vanno al cinema, per un discorso di budget, per un discorso di produzione, per un discorso di tempistica, eccetera. Allora, poi abbiamo l'Avaro, con un grande Alberto Sordi, anche una Laura Antonini, mi sembra, quella che è morta da qualche anno. C'è anche un Christopher Lee che fa la parte del cardinale, boh, che è tutto fuorché quello, perché fa la parte del cardinale corrotto, quindi vabbè, non apriamo questo argomento. L'Avaro è un bel film, è la storia appunto di questo, che è tratto tra l'altro da una commedia di Molière, quindi è la storia di questo qui che è talmente avaro che mette via i soldi, li conta, cioè, insomma, fa un po' il genovese, intanto per... È un film divertente, anche se io di Sordi ho apprezzato molto di più il Marchese del Grillo e non questo, anche se questo però mi fa ridere anche questo, ha delle belle gag abbastanza geniali, eh. Poi comunque dove mettevi Alberto Sordi, lui ti faceva il film, no? È uno dei grandi attori che abbiamo avuto qua in Italia, perché insieme a Totò e a pochi altri tu lo mettevi e lui ti faceva il film. Quindi. Ho la trilogia delle cronache di Narnia, quindi La strega, il leone, quella roba lì, Il viaggio del veliero e Il principe Caspia. Il primo è abbastanza carino, è un buon fantasy per ragazzi, anche gli altri non è che... L'ho apprezzati così tanto, però era per completezza, li ho comprati, quindi ho detto vabbè. Cosa vi posso dire di questo film? Film di Carpenter, ragazzi, film pazzesco. È un film, a mio avviso, incredibile. È un film, è bello, poi il finale ti lascia lì, inquietante, non sai mai cosa sta per succedere. La cosa è un bellissimo film. È un remake di un film degli anni 50, completamente però stravolto. Dal buon Carpenter, quindi completamente stravolto, ma questo film è davvero assolutamente nella propria collezione, perché qui ci troviamo di fronte a uno dei film, probabilmente uno dei 100 film più belli della storia del cinema. Cioè, almeno io penso, perché poi alla fine. È difficile trovare qualcosa di meglio, cioè non è impossibile, però cavolo, se qualcuno mi contesta la Carpenter, ragazzi, boh, allora ho sbagliato podcast, ho sbagliato cosa, allora devo fare un'altra cosa. Mi fanno notare ci sarebbe Radio Podcast, ma boh, ma Radio Podcast in che senso? In che senso? Non, andiamo avanti con La battaglia dei tre regni. Ah, questo è un colossal. Non so se è girato in Cina o Hong Kong. A posto di Radio Babbuleo, che è una radio, sì, beh, ovvio. Ovvio. Beh, sicuramente saremo bravi più noi, sicuro. La storia però reale di questi regni, che sono sempre in lotta tra di loro, dico è una storia reale perché in realtà è successa veramente in Cina questa cosa. Tra l'altro ci sono personaggi che chi ha giocato a Dynasty Warriors conosce, perché ci sono i vari Cao Cao, eccetera, eccetera, ma perché sono reali, sono esistiti, io credo, perché altrimenti non si spiega. È un film, è un collo di 3 ore, mi sembra, un bel film, effetti speciali pazzeschi, un film geniale, che io vedo quando posso, lo vedo molto volentieri. Allora, La Casa dell'Orco, un film... Allora, di Bava, se non mi ricordo male, però non vorrei dire una stempiaggine. È la storia di questa coppia, mi sembra, che compra questa casa e nel sottoscala, nel magazzino, cioè è successo una cosa brutta, tipo, sembra degli omicidi, ma mi sembra, l'ho visto su una volta su Italia 2 alle 2 di notte, su Iris, questi canali che ogni tanto trasmettono sta roba vecchia. Ho il DVD, bella la colonna sonora di questo film, che ce l'ho ancora da qualche parte, è una bellissima colonna sonora e mi è piaciuto un sacco, anche se però sono anni che non lo vedo più. La strana coppia, ah, la strana coppia, bel film con Walter Matthau e Jack Lemmon. La storia appunto di questi due amici, che uno è Felix e l'altro non mi ricordo come si chiama, che a causa del fatto che uno viene buttato fuori di casa dalla moglie, va a vivere dall'altro, però i due sono talmente l'opposto che succederanno delle gag pazzesche. Tipo uno è pulito, perfettino, mette a posto le cose, l'altro è un sudicio, una persona che puzza, non lo so, mette i panini sotto il divano, cioè fa delle cose che probabilmente io avrei già fatto una ripulisti, avrei già fatto una lampada di questo signore, però. Ok, da lì poi partiranno varie vicissitudini, anche molto interessanti. C'è anche un seguito che purtroppo è ambientato, a mio avviso purtroppo, perché ora vi dico, ambientato 30 anni dopo, 20 anni dopo, con i figli di questi due che si devono sposare e loro due che vanno al loro matrimonio, si perdono nel Messico. Dico purtroppo che loro, quando fanno il seguito, 30 anni dopo, sono ormai vecchi, infatti sono morti poco dopo. E si vedeva che erano alla fine ormai, cioè, però nonostante tutto hanno fatto un film abbastanza discreto, ma sinceramente vi dico, è stato un film il seguito un po' così che lo vedo quando lo danno in TV perché volevo bene a questi due, perché comunque li vedevo da piccolo, ma sinceramente di una tristezza pazzesca. Walter Matthau è stato un grande attore, così come anche Jack Lemmon. Ha lavorato purtroppo anche con Benigni nel Piccolo Diavolo, ed è l'unica parte interessante del film è proprio la parte di Walter Matthau, perché sennò quel film lì non fa ridere. E La strana coppia ve lo consiglio perché è una commedia senza troppe volgarità all'interno, comunque è una di quella commedia non troppo becera, come piace a me. E niente, Le spose di Dracula lo devo ancora vedere, non so cosa sia, però mi hanno detto che è buono. La Fontana della Vergine è film di Bergman, se non erro, ma credo proprio di sì. Lo devo ancora vedere, ma credo che comunque non ci sia nessun problema. Cioè, penso che sia un bel film. Lolita di Kubrick, tratto anche da un libro, se non erro, quindi assolutamente. Bel film. La storia appunto di questo professore che ha una relazione con questa qua, no? Perché poi ci sono quegli adulti, no? Di 40 anni, 50 anni che si vanno a pescare le ragazzotte di 20 anni, vabbè. Oh, per carità, ognuno sono maggiorenni, non è che, però. La Guerra dei Mondi con Tom Cruise, ne ho parlato la volta precedente quando ho parlato dell'altra Guerra dei Mondi, che è quello appunto degli anni 50, un film interessante, del 53, effetti speciali pazzeschi per l'epoca. Non è troppo noioso neanche adesso. Questo qua invece di Tom Cruise, ho amato la parte di Dakota Fanning, credo che è quella ragazzina con i capelli biondi, non quella di Tom Cruise, ma non per altro, perché la storia di questo qui che deve andare a prendere la propria famiglia, insomma, un po', mi ha un po' stufato a me personalmente. Comunque è un bel film anche questo, effetti speciali ottimamente integrati nella pellicola, film sicuramente da vedere. Non è un brutto film, assolutamente, anzi il contrario. La casa 3, la storia appunto di questo poliziotto che viene perseguitato dal fantasma di un serial killer che hanno ucciso sulla sedia elettrica dopo che ci aveva mandato lui. Quindi da là vi posso dire, non è il seguito della casa 1 né della casa 2, perché la casa 3 fa parte, insieme al 4, 5, 6, 7, dei seguiti apocrifi di cui vi ho parlato nei precedenti podcast. Un seguito apocrifo è praticamente lo stesso titolo, ma che non c'entra nulla con quelli prima. Quindi nella casa 1 abbiamo Ash, Bruce Campbell, che va con i suoi amici e trova il Necronomicon. Nelle altre case, i seguiti non c'entra nulla. Quindi dalla casa 3 in poi non c'entra nulla con Ash, proprio zero. E molti sono anche italiani. Non mi ricordo il 3 se è italiano, ma credo di no. Mi sembra che alcuni seguiti sono di registi italiani. La voce della luna è quella di Fellini, con un ottimo Paolo Villaggio e Benigni, se non mi ricordo male. La decima vittima, un buon film anche questo, se non erro, è italiano, che è quello uno dei pochi fantascientifici, ve l'avevo anche parlato quando abbiamo fatto la fantascienza un po' italiana. La morte può attendere 007, c'è Prince Brosman, che secondo me è uno dei peggiori 007, però c'è chi piace. Lupin 3, l'amore da capo, non mi ricordo bene, mi sembra che è quello dove Fujiko perde la memoria, però non vorrei dire un'oscenità. La leggenda del ripescatore, un film con Robin Williams, bello, anche questo bello, da vedere. L'isola del tesoro, film della Disney. Incredibile, quando la Disney faceva i film e serie, nel senso per ragazzi, come Herbie, il Maggiolino Matto, eccetera, eccetera. Bello anche questo, è anni 60, ovviamente tratto dal libro, perché c'è anche il libro. La mosca, quindi Cronenberg, è la storia di questo qui che è uno scienziato, improvvisamente, mi sembra a causa di un incidente, si fonde il tuo DNA con questo della mosca fino alle estreme conseguenze di questa cosa. E qua vediamo ancora una volta la critica alla scienza, comunque di Cronenberg verso appunto queste cose. Si vede poi nei Videodrome, si vede in altri film, e devo dire che mi è piaciuto un sacco. Poi la mosca hanno dovuto fare per forza dei seguiti o un seguito, perché tanto non riuscivano a dormire se non facevano un seguito. Ma La Mosca 1 è proprio quello, è uno dei film migliori del regista, se no uno dei miei 5 film preferiti di lui. Poi La Mummia di Tom Cruise, film discreto, non è neanche così male. Insomma, un film del sabato sera. La Casa Stregata di Elvira, ne ho parlato quando ho fatto Elvira. È un film probabilmente meno divertente di Elvira, con Cassandra Peterson. Ma qua si vede ancora una volta la comedy nera di Elvira, perché Elvira è un personaggio gotico, lei che eredita o che deve andare in questa casa in Transilvania, e da là ci saranno varie vicissitudini. Io preferisco molto di più il primo Elvira, perché io adoro Elvira, il personaggio di Elvira è pazzesco, ha creato una corrente di fan che ancora tutt'oggi la segue, nonostante Cassandra Peterson abbia quasi 70 anni. Quindi per dire, però questo film è un po' meno divertente, ma comunque ha delle gag interessanti, perché comunque è brava, è bella, è simpatica e riesce a fare cose che magari a noi a 70 anni è già tanto che ci alzeremo dal letto, quindi molto probabilmente. Quindi, allora, la prossima volta riprenderemo dall'Armata delle Tenebre, perché c'è una filippica anche da fare su questo, perché l'Armata delle Tenebre è la storia di questo qui. E vabbè, ve la posso anche dire adesso in realtà, giusto per chiudere in bellezza, trattiamo l'Armata delle Tenebre. Quindi dalla prossima volta facciamo la Torre Nera. Allora, la storia di Ash, del filone e la casa, quindi la casa 1 e 2, alla fine del 2 il Necronomico si incazza, il boss nemico, come lo volete chiamare, si ritrova nel Medioevo perché il male lo ha spedito lì. Si ritrova in questa cosa medievale dove ci sono i nemici, ci sono Re Enrico, il Rosso, eccetera, eccetera. In questo mondo medievale, lui dovrà andare a prendere il Necronomicon, perché è anche lì il libro incredibile, per tornare a casa. Ora, il sacerdote dice: "Senti, Ash, ma tu non puoi fare stronzate, tu devi dire bene le parole, le sai bene le parole, perché se tu sbagli le parole sono cazzi", per dire. Dice: sì, stai sereno, ci penso io, oh, ma le so, è tranquillo". Arriva lì e sbaglia le parole, da lì si scatena le putiferie di un esercito di morti viventi che vorrà distruggere tutto quanto. E Ash quindi decide di rimanere lì e di affrontare il male, ovviamente con le conseguenze che possiamo intuire. Perché è un film molto divertente, è un film, il mio preferito in assoluto è questo, comunque, o almeno uno dei primi tre, assolutamente. È divertente, ha una comedy nera pazzesca, battute di ogni tipo. Ash è un personaggio veramente ridicolo, perché è un personaggio che butta il mondo nelle canne e lo salva e si vanta di averlo salvato, tra l'altro. La cosa ora non è spoiler, perché esiste anche Ash e Evil Dead, quindi esistono altre cose, quindi non è spoiler. E un personaggio che da salvatore, da uomo mediocre, perché poi realtà lui è un commesso di un supermercato, quindi è un mediocre, nel mondo medievale ha tutti gli onori, ma stupidamente vuole ritornare nel suo mondo, quindi stupidamente. E tu vedi praticamente di come uno così salva il mondo dopo che lui stesso lo aveva condannato. Quindi è totalmente assurda questa cosa. Infatti, il personaggio di Ash, adoro il personaggio di Ash, però fondamentalmente se esistesse davvero uno così bisognerebbe andare a prendere e incendiarlo in mezzo a una piazza, perché avrebbe buttato il pianeta nelle canne. Quindi, però a parte quello, è divertente, è sarcastico, un film eccezionale, mi fa veramente ridere, e se lo merita questo film, perché lo adoro un sacco. Allora, andiamo subito a recap, prima di concludere la parte 3, non so, 2 della lettera L. Allora, andiamo subito, perché poi faremo la parte 3, incredibile. Allora, quindi vi ho consigliato La casa delle finestre che ridono, di Pupi Avati. La casa delle finestre che ridono, di Pupi Avati, bello, assolutamente, da recuperare insieme a Zender, quindi. Lost in Translation, bel film, Bill Murray e Sofia Coppola sono una garanzia. L'uomo che fuggì dal futuro solo se siete amanti della fantascienza, di Lucas. La nona porta, bel film, di Polanski. La notte dei morti viventi, bel film di George Romero. Lo squartatore, solo se siete appassionati dello slash, se no lasciate stare che non è un bel vedere, eh. Cioè è bello ma non è un bel vedere per le morti efferate che ci sono. Quindi Fulci. L'impero proibito, bel film con Jackie Chan e Jet Li, abbastanza divertente. Poi La zona morta, di Cronenberg, bellissimo film. L'ombra del vampiro, con John Malkovich, è un film dove si vede come lavorava anche Murnau, ci sta. La fabbrica di cioccolato, tutte e due, sia quello con Johnny Depp e Tim Burton, sia quello vecchio. Lord of War, film di con Nicolas Cage, bel film da vedere. I due dell'aereo più pazzo del mondo, quindi L'aereo più pazzo del mondo e L'aereo più pazzo del mondo, sempre più pazzo, bei film da recuperare assolutamente. L'attimo fuggente, fantastico, cosa vi posso dire? L'avaro, film di Alberto Sordi, geniale. La cosa, cosa ve lo dico a fare? È pazzesco, film bellissimo da vedere. La battaglia dei tre regni, film bello da vedere. La strana coppia, va carino, comunque. La fontana della Vergine, ovviamente di Bergman, quindi va visto. Lolita di Kubrick, va visto perché di Kubrick. La guerra dei mondi con Tom Cruise, ma anche quello degli anni 50, del 53. Poi La voce della luna, bello, bello. La decima vittima, di Enrico Peri, mi sembra, fantascientifico italiano, bello, con Ursula Anders e Mastroianni. La leggenda del re pescatore, da vedere. La mosca, ovviamente, da vedere, senza neanche dirlo. La casa stregata di Elvira, se siete fan di Elvira. E L'armata delle tenebre, perché è bellissima, è geniale. Ok, detto quello, domani, anzi nella prossima puntata, affronteremo la richiesta, quindi parleremo un po' di matrimonio civile. Quindi, detto quello, grazie dell'ascolto, potete ascoltarci su tutti i nostri social, podcast, su Spotify, ci sono gli episodi precedenti, se avete qualche dubbio o volete anche riascoltare. Ci trovate anche su Twitch come Elisir Podcast, quindi vi do appuntamento alla prossima. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Ciao!